sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Adesso stiamo cercando di contattare i nostri prossimi interlocutori, perché si parlerà dell'Etiopia e del Sudan. Speravamo di riuscire a fare, come dire, una cosa in contemporanea, ma ci ha mollato il telefono fisso, quindi insomma probabilmente faremo in successione. E quindi affronteremo con Matteo Palamidesse, che è che già abbiamo avuto modo di ascoltare altre volte, la situazione in Etiopia, ma forse prima ancora parleremo del Sudan con Sara, che lavora all'Università di Trento e si occupa con l'ISPI anche di quest'area, Sudan, dove le dimissioni del primo ministro Hamdok hanno fatto precipitare ulteriormente la crisi, con i militari che ormai hanno fatto saltare il tavolo, e quindi la piazza che si è ribellata all'ingerenza dei militari nel processo di transizione dopo la caduta di al-Bashir, un processo di transizione piuttosto controverso, che vede il Sudan attraversare anche una crisi economica disastrosa, con un'inflazione che viaggia a più del 300%, e Hamdok, che era ben visto dai mercati internazionali, dal Fondo Monetario Internazionale, della World Bank, che aveva anche garantito rispetto a questi mercati internazionali, investitori internazionali, rispetto al Sudan, che infatti era stato cancellato dalla lista dei paesi che appoggiavano il terrorismo, che aveva anche riconosciuto Israele, e invece adesso la situazione dal punto di vista con questa foglia di fico, come veniva anche definita di Hamdok dalle piazze, insomma è caduta, e quindi il regime militare sta difendendo con i denti anche quel tipo di relazioni di potere e anche di vantaggi economici che in 30 anni di potere di al-Bashir si sono consolidate. Dovremmo avere la nostra interlocutrice in linea.
Ci senti, Sara?
Sì, vi sento. Buonasera.
Bene, perfetto. Allora, Giacomo ha introdotto questa parte della trasmissione. E avremmo voluto fare una diretta tra voi due, tra Sara e Matteo, per parlare in generale del Corno d'Africa, ma in particolare andare a vedere l'incidenza delle due crisi che sono in atto in questo momento. Tra l'altro sentivo oggi,
Adriano, scusami, vi sento male.
Sì, cerco di parlare più forte, mi senti così? Riesci a sentire?
Meglio, sì.
Tra l'altro sentivo oggi pomeriggio nella trasmissione di Musumeci su Radio 24 che sia il Sudan sia l'Etiopia sono due paesi che sono tra gli ultimi, tra quelli dove la popolazione civile è nelle condizioni peggiori al mondo in assoluto. Ecco, però sono due crisi completamente diverse tra di loro, si direbbe. E quindi partiremmo con te dal Sudan, cioè come si colloca il Sudan in questo contesto del Corno d'Africa, dove risale da tantissimo tempo fa la conflittualità tra etnie, ma anche tra interessi soprattutto, e poi interessi di elementi esterni come potenze straniere e così via. Ti darei la parola, anche se abbiamo dovuto costruire in questo modo molto, molto veloce e raffazzonato quello che invece doveva essere un pochino più composito. Quindi appunto, a che punto è la situazione attuale del Sudan in base a quello che c'è di pregresso, diciamo così? Forse,
va bene,
forse è enorme il discorso. Ma...
Sì, allora, voi mi sentite?
Sì, molto bene.
Ok. Sì, allora grazie per questa opportunità. In effetti, riprendo quello che dicevi, sono due crisi, sì, è vero, diverse, sono due paesi con una storia molto diversa, però è anche vero che entrambi risentono, secondo me, un po' di una tendenza diffusa sul continente africano, che è un po' un ritorno al militarismo, come posso dire. In alcuni casi, diciamo, questo non c'è mai stato un vero distanziamento dai colpi di Stato, da questo tipo di scenari, però in questi due casi, in effetti, secondo me, appunto, fanno parte di un trend più generale, e poi sono anche collegati dal fatto che in realtà il Sudan e l'Etiopia in questo momento sono due paesi che hanno delle fortissime tensioni tra di loro, perché c'è tutta una questione che riguarda la costruzione della grande diga della rinascita in Etiopia, che è una diga che dovrebbe trattenere buona parte delle acque del Nilo Azzurro, che nasce in Etiopia e che poi confluisce con il Nilo Bianco nel Nilo, quello che poi arriva in Egitto, e questa cosa ovviamente è un problema per i paesi a valle dell'Etiopia, e quindi appunto c'è tutta una situazione di tensione rispetto a questa vicenda che investe un po' tutta la regione. Per quanto riguarda il Sudan, è un paese molto grande dell'Africa, che si trova, diciamo, un po' fa da connettore, no? Tra il Nord Africa, perché confina a nord con l'Egitto, e poi a est con il Corno d'Africa, ed è un paese che ha una storia molto travagliata, caratterizzata da moltissimi colpi di Stato, l'ultimo dei quali è avvenuto il 25 ottobre scorso, in un contesto diciamo di transizione, teoricamente di transizione democratica, almeno queste erano le aspettative. Faccio un breve riassunto, diciamo, degli eventi, magari per chi non è familiare con la vicenda. Il Sudan è stato governato dall'89 fino al 2019 da un governo autoritario e islamista guidato da Omar al-Bashir, che era arrivato a sua volta al potere con un colpo di Stato. Questo regime, diciamo, è stato osteggiato molto nel corso di tutta la sua storia, perché ha vissuto numerose guerre civili, una delle quali si è poi conclusa con la secessione del Sud Sudan nel 2011. Bashir è riuscito, diciamo, a restare al potere nonostante un deterioramento del consenso e nonostante una crescente crisi economica, che poi però è sfociata tra il 2018 e il 2019 in una serie di proteste di piazza di massa che hanno portato poi alla sua deposizione, che in realtà poi è avvenuta per mano dei militari, che hanno sempre avuto un ruolo, diciamo, di protagonisti nella politica sudanese. Però rispetto ai colpi di Stato del passato c'era stata veramente una grossa partecipazione, se ne era parlato molto anche sulla stampa italiana, nei media italiani, insomma, era circolata, sicuramente ve la ricorderete, quell'immagine di quella donna vestita di bianco con quegli orecchini molto grandi in piedi, che predicava sopra una macchina, mi pare, e aveva fatto un po' il giro del mondo, no? Quindi sembrava un altro capitolo delle primavere arabe. E dopo appunto la deposizione di Bashir era stato creato un governo di transizione guidato da Abdallah Hamdok, che è una figura pubblica, un personaggio pubblico di tutto rispetto, un economista di fama internazionale che aveva lavorato per la Banca Africana per lo Sviluppo, per la Commissione Economica per l'Africa delle Nazioni Unite, insomma una persona con un pedigree non da poco, il quale sembrava appunto una sorta di garante rispetto al processo verso la transizione democratica che era chiesto a gran voce dalla piazza. E lui però si è trovato a dover gestire una situazione interna estremamente complicata, in cui appunto di fatto la società era molto divisa, perché c'era una parte appunto la componente militare di questo governo di transizione che voleva mantenere il controllo sul processo di fatto, mentre invece appunto la piazza e i manifestanti chiedevano una transizione democratica molto più rapida.
Tu in un tuo nel tuo ultimo, credo, Twitter del 3 gennaio hai proprio sintetizzato benissimo la situazione. Cioè, dopo un'ennesima giornata di proteste e scontri per le strade di Khartoum, il primo ministro sudanese Abdullah Hamdok rassegna le dimissioni e il Sudan torna in mano ai militari. Ma ecco, a chi interessa? Cioè, chi è quello che può essere più interessato a che la situazione continui a essere di questo tipo, cioè in mano ai militari e con una piazza così ribollente, anche così consapevole politicamente?
A chi interessa? A molti interessa, perché il Sudan è un paese importante della regione, importante da vari punti di vista. Diciamo che in contesti di questo tipo i militari sono la strada più facile, tra virgolette, nell'ottica di mantenere una stabilità forzata, che però serve, diciamo, a tutta una serie di dinamiche nella regione. Cioè, per esempio, uno dei sostenitori di Al-Burhan, che è il generale che guida questo consiglio sovrano militare, diciamo, che ha poi compiuto il colpo di stato del 25 ottobre, è proprio Al-Sisi, il presidente egiziano, che appunto vede in Al-Burhan l'uomo forte che può aiutarlo, tra virgolette, nella sua diatriba, nella sua contesa con l'Etiopia rispetto alla questione della diga della rinascita. In realtà poi la stabilità del Sudan interessa a tutti quanti, anche all'Europa in un certo senso. Naturalmente ci sono state molte critiche rispetto a questo colpo di Stato, diversi donatori hanno ritirato il proprio sostegno economico al paese, però dall'altro lato, rispetto a uno scenario incerto in cui una transizione democratica va avanti in un contesto comunque non abituato, tra molte virgolette, al gioco democratico, al gioco politico democratico, non sarebbe la prima volta che poi ritroviamo anche molti attori occidentali che preferiscono sostenere appunto l'uomo forte di turno piuttosto che processi che più genuinamente inclusivi e partecipativi. Una delle ragioni banalmente è anche quella legata per esempio a interessi europei, come quello del controllo delle migrazioni. In effetti diciamo una parte dell'esercito sudanese, che non è un corpo unico, non è un monolite, ecco, è composto da varie fazioni, anche perché Bashir aveva molto utilizzato la cooptazione di milizie locali nelle proprie strategie militari nel corso delle varie guerre civili che il suo governo si era trovato a combattere. Una di queste fazioni, per esempio, è quella delle forze di supporto rapido in Darfur,
del generale MT.
Come?
Del generale MT.
Esattamente. E queste forze sono forze, vabbè, che sono, diciamo, diventate famose per gli attacchi sui civili in Darfur, queste milizie chiamate anche Janjaweed, ma di fatto, a parte appunto servire il governo di Bashir nella propria guerra in Darfur, hanno imposto un controllo abbastanza capillare sulle risorse naturali del Darfur, sui giacimenti d'oro in particolare, che sono attualmente in mano di Emeti e pochi altri, e hanno anche beneficiato di una serie di aiuti militari, di equipaggiamento militare, training da parte dei fondi europei che avevano lo scopo di contrastare la migrazione illegale dal Corno d'Africa. Quindi appunto ci sono molti interessi in realtà che ruotano intorno all'idea che il Sudan debba rimanere stabile, e intorno al concetto di stabilità si possono fare molti ragionamenti. Quello che passa dai militari finisce con l'essere quello più facile spesso.
Certo, senti, c'è una contraddizione un po' rispetto alle piazze e al ruolo di Hamdok dopo l'accordo che ha fatto con i militari. Era stato arrestato, poi è stato liberato, c'è stato un accordo che avrebbe dovuto in qualche maniera portare a una transizione nel 2023, ma il problema della riforma profonda dello Stato sudanese, e quindi l'idea di rompere con quel deep state, che è il potere economico dei militari, evidentemente è un tabù per certi versi, e quindi la piazza con questo accordo non ha digerito molto e ha continuato a manifestare perché vuole con determinazione che i militari abbandonino il controllo della politica sudanese.
Sì, sì, infatti le proteste non sono finite, anche adesso le Nazioni Unite attraverso il loro rappresentante speciale per il Sudan hanno proposto una sorta di mediazione da parte delle Nazioni Unite, una consultazioni le hanno chiamate, non un negoziato vero e proprio, e in principio anche la piazza, insomma ci sono vari attori in questa piazza, diciamo quello principale è questa associazione dei professionisti sudanesi che è anche l'organizzazione che aveva mobilitato il maggior numero di persone durante le proteste contro al-Bashir. Loro sono d'accordo alla mediazione delle Nazioni Unite, però non vogliono in nessun modo trattare con i militari, per cui non accetteranno di sedersi a un tavolo a meno che il Consiglio Sovrano non venga sciolto e non si riparta, diciamo, da zero. AMDOC aveva stretto questo accordo con i militari perché non c'era grandissima alternativa, diciamo, e io penso che non ci sia nemmeno adesso, nel senso che sicuramente anche adesso che AMDOC si è dimesso, questo è da un lato, diciamo, la testimonianza del fatto che effettivamente AMDOC è una persona che ha una sua integrità e anche vuole mantenere una credibilità, e quindi non c'è stato, diciamo, in un gioco in cui poi non poteva avere mani relativamente libere. Però dall'altro lato io non penso che chi verrà dopo di lui riuscirà a ottenere un margine di manovra maggiore rispetto a quello che avrebbe.
Ah, certo, che probabilmente non sarà neanche un civile chi verrà dopo di lui. Senti, noi prego.
No, staremo a vedere questo, insomma, se non sarà un civile, però diciamo lo scenario si complica, secondo me, perché la piazza, appunto, queste realtà che occupano la piazza sudanese in questo momento non sembrano intenzionate a fermarsi davanti a niente.
Infatti, senti, il tempo stringe, dobbiamo parlare anche con l'altro interlocutore dell'Etiopia, purtroppo non siamo riusciti a fare il collegamento in contemporanea, sarebbe stato, insomma, interessante. Noi ti ringraziamo del tuo intervento.